Digit Radio Italia News. L'Italia in diretta.
Bentrovati ai nostri ascoltatori da Daniela Muraca ai microfoni di digitradio.it. In questo piccolo spazio radiofonico ci addentreremo in una grande storia fatta di altissimi valori umani e civili, di memorie e di solidarietà. Chi ne è stato protagonista è Vittorio Aguiaro, il primo radioamatore italiano, per l'esattezza di Limena, in provincia di Padova, che quando sopravvenne il drammatico evento dell'alluvione del Polesine nel novembre 1951, lasciò ogni suo interesse e raggiunse i luoghi del disastro. Il Po aveva rotto gli argini ed invaso vasti territori della provincia di Rovigo. Si contarono allora 200.000 senza tetto. Vittorio Aguiaro, insieme ad una squadra di radioamatori, organizzò e diresse le operazioni di soccorso, ripristinando i collegamenti interrotti, portando viveri e medicinali. Il suo intervento è particolarmente importante e va ricordato perché di fatto configura il primo servizio di protezione civile in Italia, un'opera ante litteram che integrava presupposti e caratteristiche della protezione civile non ancora nata, un primo atto embrionale che si deve a questo grande appassionato di comunicazioni radio. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni il figlio di Vittorio Aguiaro, Leopoldo, ed il presidente dell'Associazione Radioamatori di Padova, Federico Polanzan. Buongiorno a entrambi e grazie per la vostra partecipazione. Iniziamo dal signor Leopoldo Aguiaro. Lei all'epoca dei fatti non era ancora nato. Ci può dire che ricordi ha di suo padre?
Diciamo che i miei ricordi di papà sono ricordi spot della vita assieme, perché è venuto a mancare quando io avevo quasi 9 anni, e poi sono ricordi che ho avuto tramite i radioamatori, perché sono loro che mi hanno fatto conoscere cosa ha fatto, cosa pensava, il perché di tante cose mio padre. Mi sono fatto molte domande dopo che ho saputo alcuni particolari anche in occasione del suo funerale, perché mi sono chiesto come mai i radioamatori di Klagenfurt fossero venuti al funerale di papà con una corriera. Poi ho collegato che il papà, visto il lavoro che faceva, era un concessionario di macchine a movimento terra e compressori ad aria compressa, e era spesso su a Tarvisio, al Brennero, e più di qualche volta telefonava a casa dicendo: mia mamma, non vengo a casa perché sono ancora a Tarvisio, vado a Klagenfurt da gli amici. E poi ho capito che aveva appunto questi amici lì, radioamatori. Poi mi hanno invitato negli anni 70 a diverse premiazioni, e così ho conosciuto e è sempre cresciuta in me la volontà e la curiosità di capire il perché lo ricordassero così tanto. Fino a quando anni fa ho scoperto alcune cose delle quali non avevo notizia, perché appunto essendo morto quando io ero piccolino, poi per molti anni ho un buco di memoria proprio zero assoluto, e trovando alcuni documenti come la lettera del ministero o alcune altre cose, la cartolina QSL del 49, mi sono messo in moto e poi ho deciso un po' di scrivere all'ARI, alla segreteria dell'ARI, per dire: guardate, io ho questa documentazione, sono il figlio di, vi interessa, non vi interessa? E da lì è partito un po' tutto l'interesse anche dell'ARI, conoscere il papà attraverso altri, cosa strana, però molto bella.
E infatti lei ha tenuto una memoria vivissima, ma come abbiamo premesso, la protezione civile non esisteva nel 1951. Soltanto 2 anni dopo, il Presidente della Repubblica Einaudi emise il decreto che ufficializzava l'attività dei radioamatori. Paradossalmente l'opera di suo padre fu bloccata, perché i permessi erano provvisori, ed è il caso di dire che ci volle la mano di Dio poi per proseguire. Come andò?
quando partirono per il collegio non avevano le licenze perché non esisteva ancora nulla a livello radioantistico nazionale, a livello di associazioni riconosciute. Perciò questi, tra virgolette, personaggi decisero comunque di andare, ma interessando un gesuita qui della zona di Padova, padre Messori, il quale ha interessato il suo collegamento in Vaticano, che ha interessato i ministeri che dovevano dare dei permessi, e così è stato che hanno avuto delle licenze provvisorie, poi hanno avuto dei permessi e poi è nato tutto il discorso. Io, anche perché ormai il reato, se ci fosse, è estinto, non esiste proprio più, io ho i diplomi della scuola del genio civile dell'esercito del papà di La Spezia, tra virgolette, taroccati dal papà, che ha attaccato delle striscioline di carta con delle date dell'alluvione e con scritto radioamatore. Penso l'abbia fatto, perché se qualcuno gli diceva qualcosa gli faceva vedere questi, perché altrimenti non c'era, mio padre non era sicuramente persona da fare una cosa del genere, anzi. Ma evidentemente avevano lo spirito di andare e mossero anche il Vaticano, che poi, dopo magari ne parliamo più avanti, dopo quando c'è stato l'udienza in Vaticano, sono stati ricevuti da Pio XII e hanno consegnato il famoso book del quale io ho copia, che purtroppo si squaglia la pelle, non so più cosa fare.
Per svolgere i compiti che suo padre ha adempiuto, erano richieste elevate specializzazioni e competenze professionali. Sono state allestite postazioni radio sui campanili e lungo gli argini. Si sono costruite ricetrasmittenti con scarsi mezzi in una notte. Il suo papà, inoltre, riuscì a rintracciare e a portare in salvo un migliaio di persone trovate ammassate a Rosolina e 600 capi di bestiame. Dopo tutta questa iniziativa coraggiosa e abnegazione, l'11 gennaio 1952 giunse l'attestato al merito, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell'Interno firmato dal Presidente della Repubblica Gronchi. Fu una grande soddisfazione.
Tutti quei documenti, e si vede, si capisce benissimo che erano riposti in fondo ad un cassetto, perché il papà non ha mai fatto vedere niente a nessuno, neanche la mamma, li ho scoperti dopo, quando ho cominciato a farmi le domande del perché, e sono andato in cerca e ho rispolverato tutti questi documenti. E ho trovato questa lettera piegata, la quale a casa neanche le mie sorelle, nessuno sapeva di averla, del ministero, con il quale diceva grazie di quello che ha fatto e lo terremo in considerazione per il futuro, perché veramente è qualcosa di importante perché si possa dare un aiuto anche a livello di comunicazioni quando succedono queste cose. Sul fatto della radio, che lei diceva che in una notte costruire una radio, lì è bellissima la storia, perché, come ha detto uno dei partecipanti l'altro anno, il papà disse: ragazzi, abbiamo bisogno di una radio, però qui bisogna farla subito, portate qua tutti i materiali di rispetto, i ricambi, quello che avete, che vediamo un po'. In 3 ore e mezza hanno costruito una radio. Ma c'è un'altra cosa interessante: il papà non riusciva a collegarsi con un altro radioamatore che era in prefettura a Padova, e allora disse: nessun problema, chiamo io un mio amico radioamatore a Lisbona, e hanno fatto il ponte attraverso Lisbona dal Po per parlare, da Cavarzere, per parlare con Padova, e ci sono riusciti. Questo era, non si fermavano davanti a niente. E dopo, a livello di competenze, e però il presidente ne sa più di me perché io non ho avuto purtroppo talento radioantistico del papà, però penso che ce ne fosse poco. Io ho disegni di valvole, disegni di mio padre, che ha disegnato delle valvole e che poi si faceva fare, o circuiti o cose, e il papà non aveva fatto grandi scuole se non la scuola del genio civile alla Spezia, e poi ha lavorato per Radio Marelli.
Lei lo accennava un momento fa, c'è stata anche la visita da Papa Pio XII, è stato convocato il suo papà insieme ad un'altra squadra di radioamatori, era il 10 maggio 1952, ma lei non era ancora nato, perché lei nasceva nel luglio poi di quell'anno. Quindi che cosa le hanno raccontato di quell'udienza?
Dovete credermi, ma a casa, da quando è morto papà, non si è mai parlato di questo. Mamma non ha mai parlato di papà. Erano solo i radioamatori, ma nessuno mi ha detto queste cose. Poi, andando a rivedere le foto, i documenti e tutto, sono venute fuori tutte queste cose dell'udienza papale, del papà che porge al che parla col papa e porge al papa il book fotografico. Avevo una foto di questo pranzo con un monsignore gesuita che parla e non sapevo che cosa fosse, e ho scoperto che era prima, ante udienza papale, dava le istruzioni di come si dovevano comportare i radioamatori col papà davanti al papa quando andavano in udienza. Ed era questo gesuita, era il collegamento di padre Messori qui da Padova, che aveva poi interessato qualche cardinale in Vaticano ai tempi dell'alluvione. Però a casa non se n'è mai parlato. Quando l'ho trovata ho pianto.
Comprensibile.
Il papà, di tutto quello che ha avuto come onorificenze, nessuno si ricorda, se non il giorno nel quale è stato nominato cavaliere, di averlo visto con le insegne delle onorificenze. Non gli interessava, gli faceva piacere sicuramente, però non le esibiva, perché per lui era un servizio tutto quello che faceva.
E comunque nel 2001, in occasione del 50° anniversario dell'alluvione, siete stati convocati dal Comune di Cavarzere per un'iniziativa del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Di quell'avvenimento lei conserva qualche ricordo, immagino.
Quando sono nato, il papà fece l'annuncio della mia nascita, dicendo che era nato Leopoldino e c'era una cicogna che porta Leopoldino, ma non in una casa, sopra l'antenna che c'era sopra la casa, sempre perché la radio a casa faceva parte della famiglia. I radioamatori mi chiamavano Leopoldino. A Cavarzere nel 2001 ho sentito un signore che mi ha detto Leopoldino. Era Gianni Malatesta, che veniva spesso a casa, era uno dei giovanissimi di quegli anni 50 che ha iniziato a fare radioantistica col papà assieme a qualcun altro, e lì mi sono commosso, anche perché...
E stava sulla postazione radio sul campanile, no? Malatesta, a Cavarzere.
Malatesta era a Cavarzere sopra il campanile, sì, era uno... E oltre a questo, tra l'altro, è stato il direttore del coro Trepini degli Alpini di Padova. Purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso e non l'ho più incontrato. Ma lì a Cavarzere è stato bello, perché ho visto una comunità che conosceva la storia e che ha voluto dire un grazie ancora una volta ai radioamatori padovani, ai pescatori del lago di Como, del lago Maggiore, perché pochi sanno che dal lago Maggiore al lago di Como sono arrivati giù i pescatori perché sapevano andare in barca, e ne hanno salvati anche loro, e davano una mano al papà e agli altri ad andare in giro con le barche, perché non è che nelle barche erano i quattro gatti, ma avevano anche le antenne, la radio, c'era di tutto, e in più vestiti come erano vestiti in quei tempi. No, è stata una bella manifestazione, e mi hanno trovato tramite un radioamatore incaricato dal sindaco di Cavarzere, hanno trovato me e mie sorelle. È stato molto, molto bello, ecco, sì, quello sì, mi ha fatto piacere. E ho tutto logicamente incorniciato e appeso a casa, perché se lo merita.
E noi, Leopoldo, la ringraziamo moltissimo per aver ripercorso questa intelaiatura di ricordi, di emozioni dense, che rappresentano comunque una grande testimonianza. Io adesso darei la parola al presidente dell'ARI di Padova, Federico Polanzan, tra l'altro mi pare di fresca nomina, quindi gli facciamo molti auguri per il suo mandato.
Grazie.
Ma comincerei col chiederle questo. Vittorio Aguiaro è stato definito un sempre giovane. Lei che messaggio darebbe ai giovani di oggi appassionati di radiantismo?
Il sempre giovane a me evoca un po' l'idea, il concetto di mantenere una mentalità sempre aperta e curiosa, a prescindere dall'età. Quindi sinceramente il messaggio che potrei dare a giovani che intraprendono poi la carriera, passatemi il termine, di radiantismo o di diventare radiatori, è proprio di essere appassionati e coltivare la passione con, appunto, con la voglia di sperimentare, di conoscere, di apprendere. E la radio, pur essendo un mezzo alla fin fine tutto sommato semplice, però ti permette di abbattere barriere che possono separare le persone, quindi poter collegare ogni parte del nostro pianeta, quindi avere contatti con le persone direttamente. Inoltre il radiantismo aiuta anche ad avere delle abilità tecniche che possono servire anche in un futuro, non solamente nel momento immediato, e quindi in tanti altri campi. Ricordiamoci che grazie anche ai radioamatori esiste il Bluetooth, il Wi-Fi, tutte quelle cose che noi utilizziamo oggi, che sembra quasi scontato, ma in realtà è nato tutto quanto grazie al radiantismo. E soprattutto direi che i radioamatori significa far parte di una comunità che è incredibile e soprattutto molto innovativa, come appunto abbiamo visto, perché sviluppa in continuazione, anche se in maniera molto sotterranea, comunque delle tecniche in modo tale che poi vengono utilizzate nel nostro quotidiano.
Che cosa prova immaginando quel gruppo di radioamatori che nel 1951 se ne andava su una piccola barca munita di antenna che faceva poi da goniometro per trovare la direzione nella nebbia, nella notte? Ma ci sono tecnologie del passato ancora applicate, e il digitale come cambia il vostro servizio?
Innanzitutto, poi anche grazie anche ai racconti di Leopoldo, vedere avere questa immagine affascina veramente queste persone che vanno a loro rischio e pericolo, perché vediamoci bene, col computer lì certamente non c'erano grandi possibilità, e quindi andavano così al buio, sotto la nebbia, semplicemente avendo un mezzo tutto sommato semplice e con un pezzo di ferro, di metallo da servire da antenna. Sinceramente questo dà un aspetto un po' avventuroso e coraggioso da questo punto di vista, anche se in quel momento secondo me non erano radioamatori, erano delle persone che si offrivano per aiutare altre persone in un momento così estremamente drammatico. Le tecniche vecchie ce ne sono adesso, sì, certo, continuano ad esserci, sono la base comunque del radiantismo. Prendo uno ad esempio, il codice Morse è ancora molto usato, sebbene sia una tecnologia molto vecchia, ma ancora molto utilizzata tra i radioamatori, e che ti permette fare collegamenti a lunghissima distanza con bassissime potenze. Dopo che età, a seguito di questo, io lo vedo come il codice Morse come il primo sistema digitale, anche se essendo appunto il primo sistema di comunicazione, che è venuto prima addirittura della fonia, del parlare. Adesso ci sono tecniche ovviamente digitali che hanno sviluppato dei sistemi molto utili, magari un po' più freddi, nel senso che c'è sempre la comunicazione, l'intermezzo del computer che fa da tramite, ma che comunque permette sempre a basse potenze e veramente a lunghissime distanze di comunicare anche in maniera più semplice, se vogliamo, ma comunque permette di avere la certezza di un collegamento. E quindi da questo punto di vista qua ci sono le tecniche vecchie sono ancora molto utilizzate. Un altro esempio, anche se più un gioco ma comunque che aiuta anche a orientarsi, noi facciamo delle cacce alla volpe utilizzando proprio un sistema simile a quello che hanno usato a suoi tempi come radiogoniometro per individuare trovare la preda, e quindi si va a trovare direttamente lì. Questo tipo di gare sono ancora utilizzate, ripeto, è più un gioco, ma che comunque aiuta anche a capire come si fa ad orientarsi attraverso questi mezzi.
Un collega giornalista e radioamatore, Alfredo Gallerati, che ha scritto molto sulla figura di Vittorio Aguiaro anche sul nostro canale digitradio.it, lancia un'idea secondo me molto interessante e che riguarda l'istituzione da parte dell'ARI di Padova di iniziative, di una manifestazione magari annuale, ricorrente, dedicata a Vittorio Aguiaro. Come accoglierebbe questa proposta?
Senza voler dire neanche averlo fatto apposta, l'anno prossimo la sezione di Padova compie esattamente 80 anni, e essendo Aguiaro appunto uno dei fondatori, mi sembra quantomeno minimo a unire le due cose, e quindi sicuramente la proposta, visto che poi tra l'altro Gallerati è anche un promotore per quanto riguarda la radio nelle scuole, noi abbiamo un nostro socio che è un professore che ha attivato una stazione radio al Don Bosco qua di Padova, e quindi sicuramente collaboriamo con loro e sicuramente istituiremo delle attività sia per quanto riguarda appunto il compimento dell'ottantesimo anno della sezione, ma più che altro per onorare anche chi ha creato nel 1945 questa sezione.
E d'altra parte è stato detto che un buon radiantista lavora con le vibrazioni degli elettroni, ma soprattutto con la vibrazione della propria passione. E questo è un patrimonio culturale, ma anche spirituale, direi, da far comprendere, diffondere, coltivare. Per ora ci fermiamo qui, ringraziamo i nostri due graditi ospiti, Leopoldo Aguiaro, figlio di Vittorio Aguiaro, pioniere della protezione civile italiana, e Federico Polanzan, presidente della sezione ARI di Padova. Li ringraziamo per il loro intervento insieme a noi e ringraziamo voi per averci seguito sin qui e risentirci da Daniela Muraca ai microfoni di digitradio.it.